Giovedì 1 maggio la comunità del basket padovano si è svegliata con una notizia triste, l'improvvisa e inaspettata scomparsa di Dario Rigon, allenatore, dirigente, colonna portante del Basket Union Vigonza.
Non solo un punto di riferimento quando stilavamo i calendari, ma con stile e competenza ha lasciato un segno importante nel basket padovano. Abbiamo avuto la fortuna di averlo e il piacere di averlo ospite al nostro podcast, che è stata un'occasione in più per apprezzarne la passione e l'amore per la pallacanestro. Con affetto, siamo accanto nel dolore alla famiglia e dal basket vigontino. Grazie Dario.
Ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, Scar Tissue dei Red Hot Chili Peppers, diamo il via alla quindicesima puntata della terza stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo. Scar Tissue that I wish you saw, side captain Mr. Know It All. I'll close your eyes and I'll kiss you, cause with the birds I'll share, with the birds I'll share. Signore e signori, è con noi Matteo Dorella!
Buongiorno, buongiorno!
Grande Matteo, benvenuto a Pick and Pod.
Grazie mille, grazie a voi per l'invito, è un onore.
Che bello, un piacere averti qua con noi.
Sì, è anche la valida occasione per rivedersi. Non a un torneo mini basket o su qualche campo, ma in un ambiente diverso dove si parla sempre di basket e mini basket, però
ambienti dove ci piace stare.
Grande.
Ci piace stare.
Però figlio, qui l'abbiamo invitato per fare un'oretta di stupidaggini.
No, noi due.
Lui faceva serio.
Io mi aggiungo però, le stupidaggini ci sto.
Sulle stupidaggini si sale sempre sul treno. Treno che tu prendi spesso per andare ai tornei anche,
esatto,
no? Mini basket,
esatto,
ne parleremo,
esatto.
Però mi veniva in mente
Volentieri.
parlando di treno. Mentre per andare a tifare la tua amata Virtus Bologna utilizzi l'auto o il treno?
No, l'auto, l'auto.
L'auto.
Sì,
anche
sì,
perché
sì,
per
sì.
Arrivare in fiera...
Ormai la mia macchina Castelfranco Bologna lo fa a occhi chiusi.
In automatico.
Sì, autopilot.
Ah, l'intelligenza artificiale che gli dice... E quando entri, ciao Matteo, bentornato a bordo. Guarda, percorriamo la solita strada.
Vai, portami a...
Ma è così, ti chiedo subito, ti piace andare lì, al di là del tifo ovviamente, la passione per la pallacanestro e per la Virtus Bologna in particolare, ti piace come ambiente o stai aspettando il nuovo palazzo?
Allora,
così,
allora...
rompiamo il ghiaccio su questo, poi ti presentiamo alle ascoltatrici e ascoltatori.
Allora, da tifoso virtusino, ovviamente avere un palazzo di proprietà dove senti casa tua è un'altra cosa.
Certo.
Non vi nego che, ovviamente da trevigiano, mi emoziona ogni volta andare al Palaverde. Cioè il Palaverde è un ambiente, avendo girato magari qualche altro palazzetto in giro per l'Italia... Il Palaverde è proprio bello, cioè senti proprio quel tifo, la Segafredo Arena è bella, ovviamente è un po' fredda, per carità, però chissà nel futuro, ovvio che l'impatto appena ci arrivi è...
Noi registriamo martedì 6 maggio, a pochi giorni di distanza, se non ricordo male, dal derby veneto di Serie A, di Lega Basket Serie A, tra... Treviso e Reyer, quindi gara sentita da quelle parti, sì, la rivalità Treviso-Venezia, Treviso-Mestre è sempre molto, molto accesa. Il Palaverde è bellissimo che tu entri, sei con metà spalti che vanno giù, metà spalti che vanno su, resta un parallelepipedo semplice ma d'impatto, una bella capienza, quindi un bel regalo che fece la famiglia quella volta alla città di Treviso. Noi da Padovani un po' lo invidiamo perché un palazzetto bello come il Palaverde non ce l'abbiamo,
no.
Però a Bologna... No. Forse uno dei palazzetti più iconici, il Madison di Piazza Zaretta, che sarebbe, no, il famoso Paladozza, resta comunque in centro Bologna, questo cilindro meraviglioso.
Difficile parcheggiare.
Difficile parcheggiare,
mannaggia.
Però anche per quello diventa suggestivo andare.
Però è bellissimo, cioè anche lì sono andato a vedere un paio di partite, un'altra cosa. Non l'ho mai visto ovviamente pieno. Però è stato qualche bella partita.
E qui potrei dire
visto.
Che non l'ho visto pieno perché lui ti fa la squadra sbagliata in Bologna, eccetera, eccetera. Era qua che aspettavo per dirlo. Mi ero costruito tutto, visto, no, la narrativa per arrivare a dire.
Partono le prime frecce.
Non importa se sei serie 2.
Delinquenza pura, proprio.
Comunque, per tutte e per tutti, e gli ascoltatrici e gli ascoltatori, okay. Così lo presentiamo. Matteo Dorella è istruttore mini basket e allenatore. In questi anni sei alla Nuova Pallacanestro Dese, esatto, che è di Piombino Dese, e dal 2017 sei anche responsabile provinciale mini basket, esatto, del comitato provinciale di Treviso. Però insomma è soprattutto un amico del basket e dei tornei mini basket,
assolutamente,
istruttore non solo molto competente sul campo ma grande, grande partecipe anche della vita extra campo,
soprattutto ai tornei. Soprattutto diciamo che i tornei sono secondo me una cosa fondamentale per quanto riguarda la vita, sì, di un atleta, di un giocatore, di un bambino. Io principalmente faccio mini basket, quindi parliamo, sì, dai 5 anni ai 12 anni. Mi piace molto trasmettere quello che è la passione, quello che è l'idea di un gioco di squadra, quindi un stare insieme dentro e fuori dal campo, quindi quello che c'è oltre la partita secondo me è molto più importante. Io mi scontro molte volte con i genitori che mi dicono Matteo, ma i bambini ci stanno mezz'ora a farsi la doccia o stanno tanto in spogliatoio. Io credo che la parte dello spogliatoio è una parte molto importante dei bambini,
di socializzazione, okay,
soprattutto,
certo,
assolutamente sì. Infatti io in spogliatoio, a parte non entrarci per motivi diciamo,
certo, di safeguard,
esatto, burocratici, però è un momento loro, è un momento loro. Quindi ovviamente noi come istruttori, come educatori, insegniamo che un po' alla volta, magari dalla mezz'ora che cominciano a farsi la doccia a settembre, arrivano poi pian pianino ad avere quel quarto d'ora, 20 minuti.
E li rassicuriamo anche sul fatto che poi in Under 19 ci metteranno un quarto d'ora, perché dovranno andare dalle morose e non dalle mamme.
Esatto.
E
esatto,
comunque esatto, che i genitori siano felici, meglio lavati in macchina. Beh, che non puzzo di partita, insomma,
un po' alla volta è proprio un'educazione che pian piano impara.
Mentre parlavi di tornei, mi veniva in mente che non so se fossimo a Padova, proprio nella Serra delle Biodiversità, nell'anno del trentesimo del torneo Mazzetto. E mi ricordo che forse ti ho chiesto, o forse era in un'altra occasione, ma vediamo se mi ricordo bene, che la tua categoria preferita da così da allenare sono gli aquilotti.
Sì.
Confermi? Sì, o sì, quella volta hai mentito?
No,
o
no,
io
vado tra un aquilotti e esordienti. Ecco, sì, secondo me sono le due categorie che...
Ricordo che mi dicesi che sicuramente ti piaceva il fatto che l'arbitro non dovesse toccare la palla sulle rimesse, quindi c'è la possibilità di fare un gioco veloce e anche di poterli vedere.
Parliamo di stimolare i bambini, quindi c'è un uso cognitivo da parte del bambino che deve essere importante. Cioè imparare pian pianino ad avere un'autonomia nel gioco e, come torniamo indietro prima e riguardo i tornei, avere un'autonomia dentro e fuori dal campo. Cioè è una cosa importantissima. Quello che un po' secondo me ultimamente tra telefonini e campane di vetro un po' i genitori stanno un po' mettendo.
Mentre l'anno, come dire, la categoria che mette più dura prova sono i pulcini.
Allora, credo che ogni istruttore deve trovare, esatto, cioè, esatto, deve essere, ogni istruttore deve trovare un suo ambient. Poi posso dirvi, magari a inizio anno, a inizio della mia carriera, chiamiamo così, perché mia mamma fa ancora un po' fatica a capire che io sono un istruttore, sì, di basket, ok?
Se dice, quindi,
vado a lavorare, cosa vai a fare? Vai ad allenare, ecco. Anzi, ringrazio e saluto la mamma che
la salutiamo anche noi, se ascolterà la puntata,
assolutamente, mi ha chiesto subito e ringrazio a parte i miei genitori, perché sono stati loro che mi hanno portato sempre ad ogni partita, ad ogni allenamento. Quindi se sono arrivato a 43 anni a fare l'istruttore, allenatore come professione, mi fa ancora strano un po' a volte dirlo, ok, perché i miei genitori mi hanno portato ovunque a fare delle partite, a giocare domenica mattina, magari a volte i miei genitori lavoravano, quindi però c'era sempre qualcuno disponibile, quindi questa cosa qui è stato un po'...
Max, dobbiamo sottolineare ancora una volta, già successo durante le registrazioni del podcast, l'importanza del ruolo dei genitori nell'accompagnare prima i bambini e le bambine, poi i ragazzi e le ragazze in questo percorso, ovviamente evitando magari quelle distorsioni delle quali purtroppo ogni tanto ci è capitato di parlare, fino ad arrivare a fatti più negativi, dei quali abbiamo parlato anche
purtroppo
in passato con riferimento, insomma, a episodi molto spiacevoli. Però è un ruolo che, come nel caso dei genitori di Matteo, va...
È un ruolo importante, cioè il supporto ai propri figli che fanno attività, anche perché in fondo poi l'obiettivo finale è che quando hanno 14-15 anni il genitore viene là, ti dà la solita pacca sulla spalla e ti dice avevi ragione, meglio in palestra che in giro a fare l'ebete in motorino.
Vedi, no, certo. Beh, forse nella realtà nella quale siete voi c'è ancora quella dimensione di venire alle lezioni di mini basket e agli allenamenti in bicicletta o allora, comincia una serie di stanze
un po' più... Esatto, perché noi ci andiamo a Piombino, ci andiamo sulla Presti Toreselle, non è proprio centralissima, okay. Piombinodese, però
c'è ancora un po' il trasporto,
cerchiamo esatto che il genitore di Mario dia magari passaggio, certo, anche a altri due bambini, quindi anche qui
il carpooling, esatto, è una, esatto, relazione anche
un po' di aiuto tra genitori anche per le partite.
Proponiamo al comune una pista ciclabile,
potrebbe essere un'idea, okay, magari anche qualche macchina di correre meno, perché ripeto
ovviamente... c'è quella strada, sono stato di recente a giocare al palazzetto, esatto, c'è quella strada dietro lungo la canaletta, esatto, che esatto, effettivamente sa molto da Formula 1, che è una tua passione o no?
A me piace, piacciono i motori, più che la Formula 1 ancora la di
Ferrari.
Più, no, no, la Ferrari, sì. Beh. No, io sono a livello di motori più il rally, ho da qualche mese purtroppo ho messo in camera una postazione da sim racing, e diciamo che quando stacco dalla pallacanestro, che fa parte praticamente di 25 ore su 24 della mia giornata, mi metto le cuffie, sto lì mezz'oretta e mi...
Beh, anche tu sarai cresciuto con Colin McRae.
Ovviamente sì, ovviamente sì.
Siamo di quella generazione, ovviamente di quella generazione lì. Ma dicevi, prima che ti interrompessimo, sui genitori, che ogni poi annata le sue, diciamo, sì, peculiarità, esatto, i suoi pro e i suoi contro, che ogni istruttore o istruttrice deve trovare anche magari quello che poi è il mood giusto per seguire...
No, magari all'inizio la mia carriera poteva essere, o magari come vedo quando facciamo i corsi con gli istruttori, magari il ragazzo che ti arriva di 19-20 anni vuol fare il corso, sa già che gli piace la squadra esordienti, perché cominciano già a giochicchiare un po' di più, cominciano,
5,
esatto, esatto,
calestro grande.
E invece magari poi torni indietro, ma che belli pulcini, cominci a vedere cosa ti dà un bambino, cioè ripeto, io il fare mini basket per quello che mi dà un bambino, cioè io a fine di ogni allenamento molte volte mi capita di cominciare, non so, dalle 5 alle 6 pulcini, dalle 6 alle 7 passi aquilotti, dalle 7 alle 8 fai esordienti, poi under 13 la sera, cioè devi anche tu trasformarti nel modo di fare, nel modo di parlare, nel modo di insegnare, di stare in campo, dalle piccole cose con i bambini, dei pulcini che guarda Luca che scarpe nuove che hai, guarda che, e poi ti abbracciano, ti danno tantissimo, a cominciare a stringere un po', diciamo, la frusta, ok, per quello che è magari l'allenamento under 13 della sera, che magari hai,
cioè,
altre...
un po' più di ritmo, esatto, un po' più di agonismo, esatto, legato chiaramente alle priorità di quell'età, che sono diverse da quelle...
Quindi magari negli anni cambi un po' anche i tuoi binari su che categoria andare ad allenare.
E poi dopo, come sempre, Max, capita che c'è un gruppo anche, no, che ci accende di più o di meno, certo, in palestra, e con i quali magari anche noi stessi riusciamo a esprimere...
Sì, un gruppo con le mamme più carine...
Cioè, no, insomma... o con i papà più simpatici, sì, per carità divina, nel senso, sei sempre là dopo, nel mondo del politicamente corretto, dopo il podcast... Se no passa per scorretto. Comunque dicevamo che appunto sei istruttore mini basket presso la nuova pallacanestro Udese, e c'è da sottolineare la nascita circa 3 anni fa, nel 2022, di Bird, che sta per Basket Insieme Resana Udese, una sinergia appunto tra la pallacanestro, tra la nuova pallacanestro Udese e la Virtus Resana. L'obiettivo chiaramente di questa sinergia, di questa unione di forze, è la promozione della pallacanestro nei comuni di Tese, Resana e quelli limitrofi, certo, quella zona lì. La presentazione ufficiale di questa sinergia, di questa collaborazione, è stata domenica 19 gennaio di quest'anno, quindi poco meno di 3 mesi fa,
sì,
ed è una nuova realtà, o meglio, sono due vecchie realtà che si sono unite per fare un nuovo progetto sul territorio.
È un bel punto di partenza, anzi un ripunto di partenza, perché c'era già stata qualche collaborazione ancora qualche decennio fa, ci ritroviamo, queste due società si ritrovano per portare avanti questo nuovo progetto, sia diciamo a livello, soprattutto a livello giovanile, okay? Perché mini basket comunque magari, certo, le distanze che non sono tantissime, perché nell'arco di 10 minuti insomma in macchina si raggiungono le due palestre, i due paesi, però soprattutto a livello giovanile, dove squadre come Under 13, Under 14, poi i ragazzi o i bambini, i ragazzi si ritrovano un po' a giocare assieme, soprattutto poi magari squadre un po' più grandi. È importante perché sono comunque due paesi vicini, di due province però diverse, limitrofe, che però hanno deciso di collaborare e cercare di portare avanti un progetto, insomma, che sicuramente
questo
speriamo...
fatto anche delle due province differenti, esatto, giustamente Resana è sotto Treviso, e mentre Piombino Dese è sotto Padova.
Sì,
comunque, e si notano differenze di accento e di terminologia nei ragazzini?
Ma no.
Da una parte sono i tosi, dall'altra sono
i fiori
più veneziani, cei, non so.
No, secondo me questa gioventù d'oggi, queste cose non...
È tutto bro.
Esatto, bro,
fra. Da quel punto di vista... Si fa. I colori sono chiaramente nelle realtà, diciamo, di settore giovanile dove c'è la collaborazione più fattiva, il rosso preso dalla Virtus Resana, esatto, e il verde preso dalla nuova pallacanestro Dese. Appunto di nuova pallacanestro Dese, raccontaci un po' quali sono in questo momento gli obiettivi, insomma, della nuova pallacanestro Dese NPD.
Allora, NPD è da un attimino, questo è il mio terzo anno. Sì. Sono arrivato dove il mini basket ovviamente arrivava da un post-Covid un po' così difficoltoso. Lì abbiamo ricominciato a girare tutti i progetti scuola, quindi ogni mattina andare nelle scuole elementari, scuole medie, qualche asilo, e cominciare a farci conoscere come progetto di mini basket. Ripeto, certo, molte scuole il mini basket lì non lo conoscevano.
Ci vuoi raccontare subito di quel meraviglioso progetto del campetto?
Il campetto, lì è stato subito una bella iniziativa.
Seguito, perché tu giustamente postavi anche, esatto, una serie di messaggi per la condivisione, aiuti. Sì. Crowdfunding, eccetera, tutta la così da distante, ma ho seguito un po' il fatto che siete partiti per costruirlo, poi è stato realmente costruito e viene utilizzato.
Assolutamente sì, lì abbiamo fatto, perché il primo anno che sono stato lì abbiamo fatto un camp estivo. E durante il camp estivo, diciamo, già dai canestri non proprio di ultima generazione, ok? E anche il pavimento che c'era per terra era un po' con delle buche. E abbiamo cercato di pensare un'idea per creare un campetto. Tramite il dirigente che avevamo, Renato, abbiamo detto: ma possiamo trovare qualche soluzione, qualcosa? E abbiamo scoperto questa soluzione del crowdfunding. E abbiamo messo in moto questa macchina. Che
ha avuto successo.
Mannaggia, se è avuto successo, vero. Anzi, è stata una cosa che non pensavamo, perché nell'arco di un paio di mesi abbiamo superato il budget che c'era a disposizione, quindi abbiamo avuto tantissime persone che dall'euro messo così per amicizia,
certo,
a persone che
neanche...
Esatto, ma anche amici che non pensavo, magari sì, magari 2-3 euro ce lo fanno, invece hanno dato cifre importanti. Siamo riusciti a costruire un bellissimo campetto dove viene tuttora utilizzato anche il sabato
per i vostri
domenica.
Camp estivi, giusto?
Sì, facciamo di solito il camp estivo con i bambini,
certo,
però anche già cominciamo magari con qualche allenamento estivo.
Bello.
Che può, dopo la palestra comincia a essere caldo e tutto, abbiamo un campo estivo.
E di preciso dov'è, così lo diciamo?
In centro proprio Piombino, di fronte alla chiesa, al patronato di Piombino.
Quindi chi passasse da quelle parti con un pallone e volesse andare a provare il nuovo campetto,
sì, vi aspettiamo, anzi,
vi aspettate.
Trovate sicuramente qualche nostro bimbo che gioca.
Colore della pavimentazione?
Giallo verde.
Che sono i colori
della
nuova,
esatto,
pallacanestro Dese,
esatto.
Certo,
sì, ovviamente abbiamo avuto delle aziende importanti che ci hanno aiutato, quindi bene o male anche qualche sponsor che ha capito soprattutto l'importanza di questo progetto e l'utilità di avere un campetto, un centro ricreativo dove i bambini possono giocare e stare insieme.
Adesso dobbiamo dire anche due cose su Bird. No, il nome chiaramente per molti della generazione di Massimo, se dici Bird vai subito,
pensi subito a
uno dei più grandi giocatori della storia del gioco, Larry Bird, Boston Celtics, ecco, Massimo tifoso, ecco, giallo-viola dei Lakers, ma non ha mai nascosto la stima per Danny Ainge come sesto uomo, ma anche chiaramente per Larry Bird. Ma è perché nel simbolo anche di Dese c'è un...
Esatto, c'è un... ci sono entrambi due
uccelli.
Esatto. Che esattamente è il Martin Pescatore.
Esatto.
Che dicono che ci siano pini di Martin Pescatore per quanto riguarda il fiume Dese, quindi l'ho scoperto anche io, insomma, appena arrivato a Dese. Lo stesso Resana ha come, diciamo, nel logo interno suo un altro animale.
Sì, sarebbe la V di Virtus con il pallone, quello un po' più classico.
Esatto.
Poi nel mini basket forse.
Esatto, hanno creato anche loro un'immagine, quindi ritrovare.
Qui c'è anche un avvicinato della fauna,
esatto,
locale.
Esatto. Era tutto un insieme, trovare un'immagine che potesse essere vicina a tutte e due le società e trovare un nome che accorpasse le entrambe le società, quindi è nato tutto.
Era una storia, esatto, una strada già ben messa giù, già delineata.
Assolutamente.
Beh, è un acronimo che funziona. Dopo anche tu sei tifoso dei Lakers, ma insomma, tutti i tuoi difetti li dobbiamo svelare con calma.
Sì, con
calma. Poi la gente interrompe l'ascolto della
puntata. No,
sto scherzando.
Assolutamente.
Vedi cosa che sta al gioco.
Ma... Vedi cosa mi tocca subire.
No, ma io avevo molte... Io avevo, cioè, contentissimo di essere qua, ho un sacco di paura, ok? Però ma poi quando comincio a parlare con voi vado a...
Ma no, non c'è nessun tipo di paura. Le paure arriveranno dopo. Venti il professor Grigoletto tra poco.
No, poi pensa, facendo un attimo una deviazione, quest'anno il mio dramma, tifoso Lakers, e alla mia squadra è stata abbinata le maglie del Minnesota.
Questo, mamma, questo, cioè, è un problema.
Tutte le volte che ti resto che tiro fuori le maglie.
Abbiamo introdotto i Lakers. Chiediamo, allora, tu sei anche ovviamente tifoso, appunto, e appassionato in generale, direi, della West Coast. D'altra parte hai scelto per essere, no, presentato, introdotto nella nostra puntata Scar Tissue, che yes, è un brano dei Red Hot Chili Peppers, che sono un gruppo, insomma, tipico californiano e los angelino, e sei appassionato ovviamente del l'irraggiungibile Kobe Bryant.
Assolutamente, ovviamente. Anche se prima c'è, insomma, sono attaccato più che sia a qualcun altro, sì, più, tipo un jumpman che ce l'ho praticamente, sì, dal punto di vista, da tatuato, ce l'ho, è il mio stile di vita.
E dici di qualcosa di questa trade che ha portato, vabbè, adesso sappiamo che i Lakers sono usciti, però insomma il futuro promette bene, di Luca Magic dai Dallas Mavericks ai tuoi Los Angeles, ai vostri Los Angeles Lakers.
Io allora,
sei contento o no?
Beh, contento sì, all'inizio un po' scettico, esatto, perché sinceramente come giocatore mi piace tantissimo, io da playmaker, amante di Todosic e compagnia cantante, quindi arrivo da gente che...
Di fantasia e talento.
Esatto, passaggi non look sono la mia cosa.
La tua adrenalina.
Esatto, quotidiana. Esatto. Io preferivo sicuramente passare di più la palla ai compagni con passaggi belli e utili, quindi l'assist, piuttosto che far canestri. Quindi anche ai bambini, quando ero in palestra, preferisco proprio più insegnare a passare la palla. Sinceramente è una cosa che mi piace molto di più. Di Luca,
beh,
un po'
è un'arte passare,
sì,
bene la palla. Secondo me, citato Teodosic, che è un
assolutamente
maestro,
sì. Assolutamente sì. Però ecco, l'unica cosa di Doncic era un po' l'atteggiamento che non mi garbava proprio. Cioè,
è infatti un po' sotto, diciamo, accusa in questo momento dai media americani, la condizione fisica e il fatto che, se voglia essere un fattore anche difensivamente, debba essere migliore in futuro di quello che si è visto, diciamo, in questa serie. Ecco, io vado sintetizzando un po' quello che ho letto.
È comunque un po' cambiato, cioè lo vedi, sì, che è un po' qualcosina è cambiato. Poi bisogna vedere un po' l'adattamento a questa squadra.
Ho sentito anche un duro Matteo Soragna sul fatto che LeBron dovrebbe accontentarsi di un ruolo di minutaggio minore. Però sai, quando si arriva a quello status di giocatori totali su entrambe le metà campo,
vediamo. Io sto vedendo anche qualche social che posta un big three l'anno prossimo con un Giannis ai Lakers, quindi boh, non lo so se...
Vabbè, insomma, società che da sempre non ha mai fatto mistero di puntare in alto i Lakers. Ogni anno si cioè, i Lakers devono giocare per fare, certo, playoff e per vincere, certo, nel DNA,
per,
diciamo,
fare spettacolo anche, quindi...
Ma Matteo è anche,
l'abbiamo detto in fase di presentazione, responsabile mini basket per il comitato provinciale di Treviso.
Sì.
Quindi hai la possibilità sia di vedere il mini basket padovano, partecipando appunto con l'NPD ai trofei padovani, e quindi l'idea che mi è venuta folle è domandarti somiglianze e differenze tra le due province nell'ambito del mini basket?
Questa è una bella questa è una domanda difficile, bella domanda difficile. Allora, diciamo che grosse differenze non è che ci siano, diciamo che ovviamente il gioco che si cerca di portare avanti è un gioco dove i bambini imparino a stare, ripeto, assieme, essere autonomi, dove gli istruttori imparino un po' anche a convivere tra di loro. Sicuramente per me è bello vedere un po' Treviso, un po' Padova, quindi trovare anche diverse idee con gli istruttori, quindi capire proprio cosa trovano gli istruttori in campo di diverso. Una cosa che aiuta tanto in questo, ad esempio, sono i tornei. Quando giriamo in giro per i tornei estivi, trovare realtà diverse,
sì,
dove da nord Italia, centro, sud, vediamo situazioni.
Anch'io spero sempre di incontrare persone e di conseguenza poi giocatori anche a livello giovanile di realtà regionali differenti, proprio per aprirsi,
certo,
a un mondo oltre quello a cui siamo abituati, diciamo, nella stagione regolare da ottobre a maggio.
No, ma credo che il confronto sia una cosa importantissima.
Un po' di contaminazione,
assolutamente,
non guasta
sì,
mai.
Assolutamente sì. Cioè, io osservo, lo dice Scar Tissue nella canzone,
certo,
osservare. Ecco, a me piace osservare, piace ascoltare, piace essere anche contaminato a volte, quindi assolutamente io non mi piace la mia idea è giusta, la mia idea è sbagliata, mi piace ascoltare, capire, imparare ovviamente da chi sa più di me, perché ogni giorno impariamo sempre di più, quindi imparo sia da Treviso che da Padova.
A Treviso comunque c'è una cosa che invidio, il trofeo Riello.
Il trofeo Riello, allora, è diventato ovviamente negli anni un po' cambiato,
certo,
perché c'era era un po' più competitivo su quello che era un po', parliamo di 10 anni fa. Adesso è diventato, non è più diventato un trofeo Riello, ma è diventata la parte più agonistica del, chiamiamolo, del Winter Games. Quindi le squadre che magari sono un po' più pronte già a settembre, anziché fare un, chiamiamolo, un trofeo di vicinorietà. Noi abbiamo diviso a Treviso prima la prima fascia, diciamo, da ottobre fino a dicembre per vicinorietà, quindi le squadre giocano con le squadre un po' più vicine, mentre la seconda fascia per competenza, quindi da gennaio fino a maggio giocano, non so, in prima fascia, seconda fascia. Ecco, sono tutte quante classifiche che ad esempio noi a Treviso non mettiamo, cioè noi non mettiamo in FIPO là una classifica in modo tale che non si possono vedere per fare dei confronti con i bambini. Invece a settembre, per chi è già pronto, quindi l'istruttore di riferimento sa già che la sua squadra è un po' più evoluta, eventualmente può già iscriversi al trofeo Riello per quello che è gli esordienti, invece il trofeo Pecchio per gli aquilotti. Mm-hmm. Anche là sono state trovate le due figure di riferimento storiche che c'erano a Treviso ancora prima che io cominciassi a fare questo lavoro.
Posso iscrivermi come squadra padovana a Riello?
Ma possiamo fare un verga, non parliamone, non è un problema. Perché no?
Siamo partiti alla grande, direi, con Cadorella. In finlandese, sisu è una parola che descrive l'arte magica che ci aiuta ad affrontare le battaglie quotidiane con il sorriso. Nella terra più buia del pianeta e con poche risorse naturali, credono nella felicità e ne fanno una ragione di vita. Reduce, dopo di che c'è sempre che metto in piazza i fatti suoi, comunque reduce da una vacanza in Finlandia con la famiglia, troveremo sicuramente un felice e sorridente professore Simone Grigoletto.
Cari amiche Max, in questi giorni in cui il basket americano sta prendendo grande ritmo dopo il primo turno dei playoff, non ha mancato di trovare spazio la notizia dell'abbandono della panchina degli Spurs di Greg Popovich. Questa figura leggendaria del nostro sport, ritenuto da molti il più grande di sempre, meriterebbe di essere discussa a lungo. Il dettaglio però su cui mi vorrei concentrare in questa manciata di minuti lo prendo da una dichiarazione rilasciata da Becky Hammon, assistente di Coach Pop dal 2014 al 2022. Ci sono diversi tipi di leader e credo che ciò che ha sempre stupito di Pop sia stato il modo in cui ha ricoperto questo ruolo. Le persone hanno stili di leadership diversi, ma penso che lui abbia sempre ottenuto il massimo dal suo gruppo, qualunque fosse la sua formazione e i giocatori che si trovava ad allenare. Ecco, vorrei concentrarmi proprio su quest'ultima affermazione, la capacità di un allenatore di ottenere il massimo da un gruppo di individui chiamati a operare per un obiettivo comune. Il dubbio nasce perché non è sempre facile riuscirci. Nella pallacanestro, da un lato, abbiamo esempi di disciplina individuale, del quasi maniacale miglioramento di sé, incarnato da atleti come Kobe Bryant, e abbiamo invece dall'altra l'importanza del collettivo di cui Popovich è stato maestro. Anche oggi quindi vorrei provare a riflettere sul nostro amato sport partendo da riflessioni che ci hanno consegnato gli antichi centinaia o come in questo caso migliaia di anni fa. Uno dei massimi esponenti del pensiero stoico latino, Marco Aurelio Antonino Augusto, insomma l'imperatore Marco Aurelio, nelle sue meditazioni scrive: «Ciò che non è utile all'alveare non è utile nemmeno all'ape». E quindi è forse giusto chiedersi come trovare un equilibrio tra queste due prospettive, tra lo sviluppo dell'eccellenza individuale e la valorizzazione del lavoro di gruppo.
Eh sì, è proprio tornato rigenerato dal viaggio in Finlandia. Tra l'altro, proprio di queste ore, il video e le foto della conferenza stampa di Greg Popovich, tornato in pubblico dopo diversi mesi dall'ictus che lo aveva colpito lo scorso novembre. Ovviamente chiaramente poi in difficoltà a camminare, però il video e le immagini sono molto toccanti perché alla sua destra e alla sua sinistra ci sono due leggende degli Spurs, Manu Ginobili
e uno della Virtus,
e della, esatto, Virtus Bologna, e ovviamente Tim Duncan, e lui si toglie la felpa facendosi aiutare da, sì, quelli che sono stati due suoi grandi giocatori, e dando il benvenuto a Mitch Johnson, che è stato suo ex assistente, come nuovo capo allenatore degli Spurs, gli dice in sostanza, in una maglietta con una scritta in spagnolo, con scritto il capo in spagnolo: io sono il capo, però adesso tu sei anche capo allenatore, però io sono il capo. Quindi, caro Mitch, è vero, da oggi io non sono più l'allenatore, però sono direttamente il capo, perché sarà appunto responsabile del tutta la franchigia da un punto di vista delle operazioni sul campo. E ci porta, grazie a Greg Popovich e a Marco Aurelio, il professor Simone Grigoletto, a un quesito un po' sempre impegnativo, che è trovare l'equilibrio tra questo discorso delle pulsioni o comunque delle inclinazioni individuali e gli aspetti del gruppo e della squadra. Fa l'esempio, no, dell'ape, che senza l'alveare è niente, e l'alveare senza l'ape è niente. Altre citazioni spesso si fanno sul lupo e sull'importanza che il lupo ha nel branco e il branco per il lupo. Insomma, come si trova un po' questo equilibrio?
Credo sia importante conoscere... Io parlo per sempre nel mio ambito, quindi parlo nel mini basket. Credo sia importante trovare quello a cui il bambino si apre con te. Quindi cercare di... c'è chi ama di più i videogiochi, c'è chi ama di più magari raccontare, perché magari i genitori che non ascoltano. Quindi trovare conoscere il bambino, conoscerlo, quello credo sia importante. Ritorno sempre a quei tornei estivi. Nel torneo estivo il bambino X con te trova quell'ambiente di tranquillità e serenità che magari non ha durante il giorno, durante la settimana, e quindi portalo al mare a giocare, magari la mamma non gli fa fare il bagno alle 3 di pomeriggio, con l'istruttore Matteo lo porta a fare il bagno alle 3 di pomeriggio e quindi si diverte di più. Ecco, questo è importante secondo me, trovare in un gruppo. È difficile? Sì, assolutamente, però è il nostro lavoro, cioè noi l'abbiamo scelto, io ci sono capitato per caso. Però sinceramente a me piace, e quelle settimane magari durante l'estate che non sono in attività con il mini basket tutto, sento che mi manca. Quindi è importantissimo trovare dei bambini che vedono, perché anche su questa cosa qua vedono subito se tu sei in equilibrio con loro, entri subito in quella sintonia in cui con le parole, con la voce, perché magari con Nicola devo usare una voce, con Massimo devo usarne un'altra, o magari alzo la voce, ma come, lui si è sempre comportato così con me, adesso è cambiato. È importante. Se trovi una squadra che ti segue in questo modo qua, credo non ci sia partita che possa tenere confronto, quindi è importantissimo. E credo che su questo Popovic, a parte restare sulla stessa squadra per tutto questo tempo, anche nei momenti di difficoltà, anche lì fa parte di uno stile di vita che è una persona.
Sì, se non sbaglio, già quando purtroppo ha avuto l'ictus a novembre sono ritornati molti dei video, forse dell'introduzione alla Hall of Fame, adesso non ricordo di preciso, nella quale lui ha sottolineato quanto le vittorie e le sconfitte poi siano effimere e siano le relazioni che tu hai stabilito, in questo caso si parla di adulti chiaramente, certo, ma in generale certo, ancora di più, forse come punti di riferimento, no, di adulti per dei ragazzini o dei bambini o delle ragazzine dei... nelle bambine sia importante la relazione. E, Max, da un punto di vista di anche di campo, no? Perché Simone ha citato giocatori estremamente forti da un punto di vista individuali, quasi che vanno oltre il valore, no, di un singolo giocatore, come poteva essere Kobe Bryant, che forse valeva per due sotto certi punti di vista. Anche in età, già come gli esordienti, gli under 13, c'è quella necessità per l'atleta di dover dosare quanto lui voglia affermare la propria personalità di un normale percorso di crescita, per dire al mondo: ehi mondo, esisto anch'io, e quanto però lo debba fare all'interno di un contesto squadra.
È il concetto dell'affermazione attraverso la crescita del gruppo. È una cosa estremamente, anche se ovviamente più semplice da dirsi che da farsi, è trovare quell'equilibrio tra rinunciare, diciamo, è una rinuncia che però porta un miglioramento, un beneficio, anche perché grazie a Dio quando tu metti insieme un gruppo, una squadra, non è matematica, cioè l'unione dei singoli non è una cosa numerica, ma è un risultato che poi il campo te lo dà.
E... Tu sei appassionato di chimica, è chimica come quegli elementi? O...
No, è la terza branca della chimica, non è né organica né inorganica, è chimica sportiva.
Chimica umana.
No, poi vivi dell'esperienza, cioè io mi ricordo ancora, parlavamo prima di tornare, mi è venuto in mente, ho portato una squadra esordiente a Giulianova e li ho portati in spiaggia di sera. E lo stupore di vedere le stelle. È stata una cosa... mi ricordo ancora il tono con cui un ragazzino ha detto «Madonna quante!»
Che bello!
Cioè proprio lo stupore puro. Quindi è un po' comunque, ritornando al discorso prima, la peculiarità dello sport di squadra, cioè il fatto appunto che non è matematica, non è un risultato sicuro, ci sono tutta una serie di fattori X, Y, Z che ti possono veramente cambiare. Non, mettendo insieme una squadra di campioni puoi non vincere nulla, mettendo insieme una squadra di onesti lavoratori può fare risultati incredibili.
Sì, dai, da questo punto di vista siamo fortunati perché ne abbiamo tanti di esempi di successo, di squadre che magari partivano da underdog, come si dice, da sfavorite, poi sono state in grado di essere di più della somma dei singoli.
Beh, ho visto quest'anno Parigi in Eurolega, come esempio, o ad esempio mi viene in mente, non so, anche l'Alba Berlino l'anno scorso, che era un po' con i due ragazzi italiani. Quindi lì sono situazioni in cui fanno pensare. Io sto seguendo molto di più l'Eurolega da qualche
anche noi.
È diventata una,
anche noi.
Diventando più maturi, prima guardavo molto di più l'NBA, adesso l'NBA lo guardo, sì, è uno spettacolo, l'Eurolega però non mi perdo una partita.
Noi registriamo che ci sono in ballo un paio di gare 5, così giusto per gradire, tra l'altro quella di OH tra Panathinaikos e Efes vede Luca Banchi, italiano, esatto, ed ex allenatore delle Blu Nere, giocare questa gara 5 sperando di fare un altro colpo in trasferta ad Atene, e l'altra ovviamente tra il Monaco di grande giocatore, adesso allenatore che sta iniziando la propria carriera, Vassili Spanoulis, contro il Barcellona, sempre una realtà ultra storica. Quindi Eurolega a mille, poi le Final Four ad Abu Dhabi, dove sono?
Esatto, esatto, sì. Lì la mia macchina però non ci arriva.
Non c'è,
no. Ho pensato di...
Hai provato a mettere
le ali, ma... ho navigato anche il navigatore, me lo dà, però ecco, le ore cominciano ad essere un
io
po'
Io ho
importanti.
Provato a vedere il costo del biglietto aereo e mi ha...
Ma più che il biglietto aereo, quello che credo che non ci siano più biglietti proprio, a livello di biglietti di partite, ho detto chissà chi comprerà i biglietti, invece
nonostante la location non proprio europea...
Tutti pensano a farsi le ferie, vanno a farsi le ferie là.
Ascolta, ma un giudizio su questa difficile e un po' contorta Eurolega della tua squadra?
Cominciamo con le domande critiche.
Abbiamo introdotto l'Eurolega, ma ci sono le prospettive sul campionato dopo.
Allora, diciamo che è stato entusiasmante l'anno scorso, quindi forse nelle ali dell'entusiasmo si pensava di continuare questa cosa qua, però torniamo al discorso di chimica.
E anche di quelle gare 50-50 dove tu fai sempre 51-49, quante volte nel finale il possesso giusto, anche per meriti chiaramente, è andato dalla parte...
Diciamo che l'anno scorso il buon Ljungberg ci aveva aiutato in qualche finale di partita emozionante dove il cardiopalma era sempre dietro l'angolo, e quest'anno non c'è stato. Sono annate, credo siano cicli, vediamo qualche giocatore, c'è qualche già rumors che quest'anno forse Shengelia ci saluta, vediamo cosa fa il Bombeli, vediamo cosa succede.
Sì, anche perché c'è un gruppo di italiani sempre molto forte, ma comunque un po' age.
Esatto. Anche, però anche vediamo se il buon Paiola, insomma,
lui resta tra i più giovani chiaramente del gruppo.
Il coach è arrivato a metà stagione, quindi anche là ricominciare una stagione da zero dove lui magari trova i giocatori giusti, trova delle sinergie giuste, non arrivare invece in corsa dove magari è molto più difficile.
E sul campionato che prospettive vedi? Ve la giocherete fino in fondo o c'è qualcuno che secondo te, qualche squadra che ha qualcosa in più?
Posso non parlare?
No,
allora non sono scaramantico, però
non vuoi esporti troppo.
No, allora secondo me, io ho visto giocare a Trento, mi piace un sacco, anche lì c'è un altro modo di giocare. Brescia un po' così, ogni tanto fa qualche partita come lo stesso Milano, non lo so, lo sappiamo tutti noi dei lavori in corso che i playoff è un'altra era,
anche perché si inizia a giocare molto più spesso,
esatto, la stanchezza, i giorni, poi la mente,
il momento psicofisico con il quale si arriva,
entrano fattori, il fattore X.
Comunque mai come quest'anno sembra insomma che la finale Milano-Bologna non sia così scontata.
Esatto,
sarà un'altra squadra con Bologna.
Anzi, non è problema. Adesso non ho presente l'ultima griglia della potenziale playoff, ma non è escluso che arrivino dalla stessa parte del tabellone in semifinale. Va bene, Max. Quindi sì, adesso
parlando di Paiola, mi hai aperto un cassettino dei ricordi.
Beh, Montegrotto con
finali nazionali,
sta Mura ancora.
Finali nazionali, io lì ero a fare statistiche.
2014.
Io ero a fare lo statistico insieme al buon coach Marco Morandin.
Certo.
E quindi ho questo ricordo, questo ragazzino che quando noi stavamo facendo statistiche. Guardavo Marco e dicevo: Marco è veramente forte, è proprio forte. Cioè, lo vedevi che era un ragazzo che aveva una marcia in più, la grinta in più. Ok, tirare, far canestro per gli altri. Lui vedevi che per i nostri occhi, nel passare la palla, nel difendere, era un qualcosa in più. Io ancora il giornalino suo, oltretutto per il buon paio, a parte giocare col numero 6, che è il mio numero di maglia,
scelto per okay? Te,
ovvio, cioè, anche lì c'è una storia col mio numero 6 che poi
adesso ci racconto.
Certo, Paiola compie gli anni il 9 novembre. Io compio gli anni
il 9 novembre.
Quindi ragazzi, cosa volete di più?
Ma è quindi sul navigatore della tua macchina Ancona impostata per andare a trovarlo?
Esatto. No, di solito mi piace, perché anche qualche settimana fa che hanno giocato a Treviso, alla fine partita con i ragazzini che sono andati in Epidese, siamo andati a fare le foto con i giocatori, certo. Ovviamente con Paiola il saluto, okay, non è che ci conosciamo,
no, però sono okay, però, tifoso abituale.
Esatto, cioè. Quindi mi fa sempre piacere riconoscere.
E adesso anticipo io, Max, lo frego per la parte storica.
Vai.
Quando, dove, perché hai iniziato a giocare? Guarda come entro.
Ho iniziato a giocare. Allora, io ho fatto un giorno.
Anche quando e dove?
Mannaggia, il quando faccio un po' fatica. Comunque avevo tipo 6-7 anni.
Ho fatto quindi forse c'era ancora il muro di Berlino.
Esatto. Nell'81 però poi...
Nell'89, tu hai detto 6 anni, allora sì.
Eravamo lì. Io ho fatto un giorno con il classico amichetto di banco, andiamo a fare un gioco, un provino del calcio, andiamo a giocare al calcio a Castelfranco, c'è cioè Giorgione calcio, però probabilmente non l'avevamo portati per quello sport lì, siamo stati in un angolo, abbiamo mai toccato un pallone.
E sei tifoso di qualche squadra?
Di calcio, anche lì è un tasto dolente, sono milanista. Anche lì non voglio dire niente.
Vabbè, però iniziato a giocare a basket, grazie.
Esatto, che è meglio.
A un compagno.
Abbiamo stati a fare questo problema di calcio che è andato malissimo. 2 giorni dopo abbiamo detto: ma c'è anche il basket, andiamo a provare a giocare a mini basket. Nel bellissimo palazzetto dello sport di Castelfranco Veneto,
anche lì,
esatto, lo storico, certo. Che c'è in centro Castelfranco, c'erano delle lezioni aperte di mini basket. Siamo andati a provare e lì credo di aver preso o una pallonata in testa o un fulmine che mi ha fatto innamorare di questo sport che io non ho mai lasciato un anno dai 7 anni in poi.
E sei arrivato a giocare anche
fino
a che il fisico e la voglia ti hanno sorretto.
Abbiamo vinto una prima divisione
6-7 anni fa, insomma.
Sì, purtroppo un trapianto al crociato mi ha un po' bloccato. Però diciamo, ecco, però in prima divisione così ero bravo a ordinare le pizze, ordinavo bene le pizze, beh, guidavo certo. Il pulmino.
Vabbè, sono ruoli fondamentali.
Sì, però anche lì eravamo un gruppo di vecchiacci che ci divertavamo a giocare e siamo riusciti a vincere una prima divisione, quindi c'era un bel gruppo. Ecco.
Ascolta, ma il tuo passaggio invece da giocatore a coach / istruttore, inizi prima col mini basket, prima col settore giovanile o contestualmente, come avviene?
Mio figlio. Ho portato mio figlio che aveva 4 anni in palestra a provare, perché voleva provare tutti gli sport.
Tu sei un padre molto giovane, quindi è successo già anni fa.
Esatto, diciamo, perché sembra, appunto, che io ne ho 43, mio figlio tuttora ne fa 20.
Quindi una quindicina d'anni fa,
esatto.
L'hai portato in palestra.
E l'istruttrice, la buona Marta Vecchiato, che anche lì ringrazierò tutta la vita, mi ha detto: ma dai, vieni a provare, mi serve un istruttore perché io purtroppo devo cambiare lavoro e non ce la faccio e lascio il mio posto. E ho detto: io con i bambini, guarda, per me il basket è un'altra cosa, il basket con i bambini non c'entra niente. Queste credo siano state le mie ultime parole da istruttore mini basket. Da lì sono andato un pomeriggio in palestra con lei a provare,
E ti è arrivata la seconda pallonata?
Secondo me sì. Secondo me pallonata. Non so se in testa o da altre parti.
Ci sono
però...
sempre fulmini.
Esatto.
Sì, sì,
pallonate.
La zona di Castelfranco così.
È così. Però mi sono innamorato e ripeto, di quello che ti danno i bambini, molto più secondo me di quello che mi dà un settore giovanile. Cioè, per me è molto più importante vedere un sorriso di un bambino che fa canestro piuttosto che vincere una partita. Questa è l'emozione che ho io quando entro in palestra. Quindi... preferisco così. Poi io mi fermo all'under 13, under 14 già cominciano a... così, esatto, so tutto io, so fare io, gli dai qualche consiglio, cominciano a dirti no, ma tanto so già fare queste cose qua.
E allora torni indietro e riparti dai più
piccoli. Sì, pulcini, certo. Piuttosto preferisco rotolarmi.
Ma hai qualche figura, oltre a quella che hai citato di Marta, giusto?
Marta sì.
Che nel tuo percorso, o da giocatore o da istruttore, ti piacerebbe segnalare o ricordare?
Allora, beh, ricordo sempre con...
figura che ti ha aiutato?
Certo, beh, ricordo sempre con grande affetto Stefano Palermo, che è stato l'istruttore che mi ha dato la tessera al corso istruttori.
Anche poi... lui aveva preso una pallonata?
No, insomma, anche due forse, anche negli occhi.
Figura storica?
Sì. Sì, anche perché Stefano in quel periodo lì poi era prima stato il mio allenatore quando eravamo cadetti nazionali a Castelfranco Veneto, grande annata anche lì. Quindi poi prima è stato il mio allenatore, poi è diventato un po' responsabile provinciale anche lui della provincia di Treviso, quindi seguivo un po' le sue orme, quelle cose, ma a me da grande piacerebbe fare questo. Ragazzi, è 43 anni lo sto facendo, quindi
grande,
i sogni si possono avverare.
Esatto,
ok,
assolutamente.
Quindi poi invece per quanto diventiamo un po' più grandi, lì ho avuto una grande influenza da Fabio Saggi.
Certo.
Il buon Fabio Saggi, che anche lui è arrivato a Castelfranco. E lui seguiva più il settore giovanile, io ero responsabile istruttore per quanto riguarda il mini basket, certo. E abbiamo avuto anche lì, ho avuto tantissime cose con lui, abbiamo fatto un anno di under 14, lui da capo allenatore, da vice, e ragazzi era una radio continua, io ascoltavo tutto quello che diceva.
Cazzo,
ho preso sì, assolutamente sì, assolutamente sì, credo, ripeto, tornando un po' indietro sul discorso di prima, che sì, l'ascolto è una delle cose più importanti che possiamo prendere da chissà. Quindi.
Diciamo che c'è anche la fortuna o la bravura o proprio il colpo di culo di capitare negli ambienti giusti. Castelfranco, piazza molto bella per il basket, ragazzi. Cioè, io...
Beh, anche città molto bella, sì, piccola ma bella.
Sì, a me piace. Cioè, ho tutto lì, è vicina al mare perché sì, c'è Jesolo vicino, siamo vicini alla montagna perché c'è Asiago. Quindi a me piace, è una realtà piccola, però posso arrivare dappertutto, posso avere i miei spazi, posso... Quindi a me piace.
Come si chiama l'abitante di Castelfranco? Castelfranchese?
Castellano.
Perché sei Castellano. Castello?
Sì.
Certo.
Castelfranco, okay. Però. Non vorrei dire qualche...
Franchini. Ascolta, ci volevi dire qualcosa riguardo il numero 6 di maglia, al di là di Paiola?
Anche lì è una malattia, nel senso che dal primo, primo numero di maglia che ho avuto, proprio il primo tornetto che ho fatto, era il numero 6.
Ma così casuale?
Casuale.
Poi dopo ne hai fatto tu una malattia in questo senso?
Esatto, perché poi ho cominciato alla scuola elementare, nel registro ero il numero 6, alle medie ero il numero 6.
Destino.
Alle superiori poco, perché purtroppo ho frequentato poco, il numero 6. Da lì il numero 6, ma ancora ripeto, dal primo numero di maglia sono quelle cose che te le senti tipo cucite addosso. Ovviamente quei due pochi periodi che magari ho giocato in prima divisione o succedeva che magari c'era il giocatore più anziano di te che aveva già il tuo numero, cercavi sempre il numero di maglia,
sì,
o il 9, quindi il 6 rovesciato,
sì,
o il 5,
sì,
o il 7, il numero prima, il numero dopo, quei numeri sì che magari ci assomigliano, però... anche lì c'è una malattia.
Beh, poi sarei stato magari così a guardare quei giocatori,
ovviamente,
italiani, europei o NBA col numero 6, mi viene in mente subito Dr. J, per dirne uno, a Philadelphia, sono sicuro.
Allora, poi... io sono legato al numero 6 anche per, se volete già tornare in Virtus subito e tornare a Castelfranco e tutto un insieme di cose, per la Virtus a Claudio Coldebella.
Sì.
Giusto.
Quindi io andavo da piccolo bambino, piccolo ceo, andavo a giocare in sala giochi la mamma di Claudio Coldebella, che aveva una sala giochi in centro a Castelfranco, con tutte queste bellissime divise appiccicate,
certo,
sul soffitto, e vedevo i numeri di maglia, e da lì ho cominciato a conoscere la Virtus, a conoscere, vedevo ogni tanto Claudio lì in sala giochi che veniva a trovare la mamma col numero 6, quindi il mio giocatore preferito ovviamente Claudio Coldebella, numero 6, ragazzi, cioè questo è...
E non te lo sei ancora giocato all'otto?
Non me lo sono giocato, assolutamente.
Aspetterai il momento opportuno. E Max, chiediamo se c'è qualche aneddoto a contatto di un cadetti nazionali, ad esempio.
Cadetti nazionali, anche lì ancora ogni tanto trovo qualche ex compagno di squadra che porta magari i figli a giocare in qualche torneo, quindi è bello rivedersi ancora con qualche amico che abbiamo giocato assieme. Quelle, vedete, sono sempre situazioni in cui si crea un'amicizia, si creano dei gruppi. Non eravamo tantissimi, ma in palestra eravamo sempre presenti. Io mi ricordo di un gruppo sempre presente in palestra. Mi ricordo di un gruppo che, finite le giornate di partite il sabato pomeriggio, si ritrovavano poi al campetto la domenica, quindi fa sempre parte di quel stare insieme, quello che un po' sta mancando magari in questo periodo qua o gli ultimi anni, un po' i bambini nei campetti che non vediamo più in giro, vediamo vuoti. Mi capita più di vedere nei campetti persone che hanno la mia età,
Che vanno a fare due tiri.
piuttosto che vedere ragazzi che hanno magari 13-14 anni. È un po' quello che sto cercando di far passare anche ai ragazzi che alleno in palestra. Mettere i messaggi nei gruppi genitori WhatsApp, andate a vedere, andate a giocare, mettete un messaggino. Oggi Matteo è al campetto dalle 3 alle 7, lasciate i ragazzi là.
Vediamo se qualcuno ha voglia di
Assolutamente sì,
aggregarsi.
assolutamente sì. Ma anche i genitori che giochino insieme, cioè trovare un po' di aggregazione su questa cosa qui,
Sì,
questo è importante.
basta che non stiano lì a insegnargli i fondamentali, per
Assolutamente no,
carità di Dio,
assolutamente
ma
no. A giocare, però lasciateli
certo.
giocare. Devono essere capaci, ritorniamo un po' a quei discorsi di autonomia che abbiamo detto prima, devono anche imparare ad autoarbitrarsi. Credo che noi, come la nostra generazione, siamo un po' cresciuti con... C'è una discussione, però finita la discussione abbiamo imparato tutti e due che c'è una linea guida che ci aiuta. Non c'è un io ho ragione, tu hai torto, ok, andiamo a cena a casa.
E quando poi eri tra i più giovani del campetto e entravi, ti facevano fallo, non lo chiamavi perché non lo chiamavi.
Se
No.
entravi.
Mentre quando marcavi quello più vecchio di te, che poi tu avevi 14 anni e lui 21, e lui si chiamava fallo e tu sapevi che quel fallo lì, stavi zitto e dicevi effettivamente si è
Anzi,
chiamato.
alzavi anche la mano.
Quello nuovo che non c'era l'arbitro, però.
No, era l'abitudine in campo.
Io ricordo di il campetto ci andavo tipo all'una, finivo a scuola a mezzogiorno e mezzo, all'una andavo già al campetto perché alle 3 arrivavano i più grandi e mi dicevano oh
È il
via,
nostro turno.
vattene. E quindi io mestamente prendo la mia palla dopo aver giocato dall'una alle 2 me ne
Magari
andavo.
cambiavi campetto dove c'era.
Oppure giocavi a sangue perché sapevi che se perdevi ti toccava
Eh sì,
aspettare un paio
cioè
d'ore
risultavi
e
vincere
quindi
forse.
cioè, eri non leggermente agonista, proprio completamente.
Ascolta, per
Vai.
introdurre la nostra rubrica Basket Books racconta, ci dicevi prima fuori onda mentre chiacchieravamo che tu hai un rapporto con la lettura che va e viene, c'è un momento in
Esatto.
cui leggi di più, un momento in cui leggi di meno. Ovviamente ti chiediamo se hai qualche genere preferito, se spazi in vari campi, se preferisci cartaceo o digitale e così se hai una passione magari più per qualche appunto lettura sportiva o altro.
Allora, no, beh, digitale no al momento, più libro cartaceo. Diciamo che non sono proprio un appassionatissimo di libri, però ad esempio Il Codice da Vinci è stato un libro che credo di aver finito in 3 giorni. Mi chiedo ancora io come mai questa cosa, però forse per come è stato scritto, per il mistero che c'era, è una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Un altro libro che ricordo sempre con molto affetto, e per favore non fatemelo più vedere neanche il film, è Io e Marley, che parla di un
Certo.
cane. Io ovviamente ho un cane a
Chiaro.
casa, ne avevo due prima, e con i cani è un ottimo rapporto. Libri così così. Adesso un libro in stand-by, che è l'autobiografia di Kevin Garnett.
Che stai per. Beh,
È
così
anche lì
torna
un
Minnesota di
trash
nuovo e anche
talking,
Boston,
ok?
quindi.
Esatto, però no,
Da kid, da kid,
diciamo
quella.
che ecco, sono tornato a leggere libri di basket, mini basket, nel senso che
Ah, ad
ovviamente
aggiornarti, diciamo, da
sì,
questo punto di vista.
esatto. Ho ricordi di giovane, più che leggere i libri di scuola, leggevo il Super Basket,
Certo.
quindi che più lì erano cose di notizie, però ecco,
Beh, e per tutte le
beh.
ascoltatrici e gli ascoltatori che volessero approfondire il mini basket e non l'avessero già fatto, di recente abbiamo registrato una puntata con Laura Barcaro che credo sia molto interessante.
Assolutamente interessante. Io l'ho girata un sacco anche di genitori perché è stato di approfondimenti tecnici che ovviamente magari molte volte sentono da me, però sentire da un'altra persona, sentire da più persone queste cose
Certo.
è stata una puntata super.
E allora, con grandissimo piacere, ascoltiamo la rubrica Basket Books racconta a cura dei tipi di Basket Books.
Amici di Pick and Pod, ben ritrovati. Oggi Basket Books vi racconta Tim Duncan, Stile libero, scritto da Andrea Cassini e pubblicato nel 2021 da Kennes.
Allora, faccio due premesse. Premessa 1. Andrea Cassini è un autore che mi piace tantissimo. Lui scrive veramente, ma veramente bene. È proprio bello da leggere. E non scrive solo di pallacanestro. Premessa 2. Tim Duncan è un giocatore che ho sempre adorato. Una stella in campo senza esserlo fuori. Sempre umile e lontano dai riflettori. Una carriera dedicata ad una sola squadra, portata più volte in cima al mondo. E soprattutto un compendio vivente di tecnica e di movimenti, che oggi purtroppo sono merce sempre più rara. Andrea ce lo racconta come sa fare lui, in maniera quasi poetica. Non gli servono i numeri e le statistiche per dipingere l'affresco di una carriera straordinaria. E cito: se non fosse stato per l'uragano che colpì le sue isole vergini, distruggendo la piscina dove si allenava, forse Tim Duncan sarebbe diventato un nuotatore olimpico anziché un 5 volte campione NBA, 2 volte MVP e 13 volte All-Star. Questo per farvi capire il tono del libro. È un libro veramente adatto a tutti, si legge tutto d'un fiato. Vi cito la fine di una recensione trovata su Amazon perché rende davvero bene l'idea. Libro imperdibile se siete appassionati di NBA, basket, sport o anche, semplicemente, di cose scritte bene. Tim Duncan, Stile Libero, è il consiglio di oggi. Alla prossima e ricordatevi di leggere il basket.
E allora ovviamente Max,
grazie
grande,
mille,
grazie,
grande ringraziamento
a Simone Pizzioli e in questo caso specifico del contributo dell'audio recensione, ma come piace dire a loro giustamente il consiglio di lettura. Un grande grazie a Riccardo Mele, Richard Apples, che ci porta un libro su Tim Duncan, e Tim Duncan l'abbiamo citato poco fa parlando di Greg Popovich, e Greg Popovich dice sempre che il suo miglior merito nella sua carriera è aver scelto Tim Duncan al draft quella volta, cioè intanto essere entrato come dirigente, poi come allenatore, aver perso tutte le partite per arrivare alla prima scelta del 97, vado a memoria, e Tim Duncan come prima scelta. Giocatore effettivamente che, stella in campo ma umile fuori, poteva diventare quello che è diventato ovunque, ma che in un mercato così piccolo come quello in San Antonio, Texas, che non è sicuramente Chicago, non è sicuramente New York, non è sicuramente Los Angeles, ha forse proprio, come dire, raggiunto l'apice anche per questo suo carattere, cioè, così schivo e così tranquillo. A me fa morire adesso che c'ha questi dreadlock in testa. Il caraibico è sempre stato un giocatore affascinante, e devo dire che è sempre piaciuto anche a me, come mi piaceva molto nel derby texano in quegli anni contro Dallas, non ha mai fatto mistero. Un altro giocatore di 7 piedi molto tecnico, Dirk Nowitzki, nelle grandi sfide
tecnico,
sì, tra Duncan e Nowitzki. Ma tu avevi, oltre al tifo per i Lakers e la passione per Michael Jordan, della quale parleremo adesso, qualche altro giocatore dell'epoca, non so, Tim Duncan stesso o Kobe Bryant e gli altri con cui, non so, se dovessi fare, non dico il quintetto tuo ideale, ma quelli che ti hanno così ti rapivano di più da un punto di vista?
Steve Nash,
grande, è uno da sempre nella mia
ragazzi, Steve Nash è un'altra mia maglia appiccicata sul mio muro di casa.
Io ho un nipote di 23 anni, tu hai un figlio di 20 anni, e a poche maglie gli ho regalato come canotta NBA, e una di queste è di Steve Nash, 2 volte MVP.
Poi potrei dire Tracy McGrady, giusto così per nominare un altro.
Anche lui è passato a un certo punto in Texas, a Houston, esatto. E ricordiamo tutti quel folle, quelle, 13 punti.
Esatto, in 20 secondi, una roba follia, però sono quelle cose che restano sempre. Ginobili ovviamente sempre, certo. Lì, quindi è fermo nella memoria impressa. Jason Kidd potrei dire un altro, poi ovviamente l'NBA quei periodi là facevi magari fatica anche a vederla, era un po', c'era all'epoca Telepiù, se non sbaglio,
sì, okay, Telepiù, quindi tutta Sky,
esatto.
Si guardavano i risultati su Televideo, c'era American Super Basket ogni, esatto, 15 giorni, che tu hai citato,
che giovane che sei.
Tu c'eri, no, Telecapodistria,
Telecapodistria, Tele Monte Carlo.
Sì, però vedere il sabato pomeriggio la top 10 delle azioni. Vabbè, non facciamo
NBA action.
Comunque dicevamo che della lettura appunto abbiamo parlato, ma un'altra tua grande passione è la musica.
Musica.
Sì.
Musica, io ho cominciato, a parte avere praticamente sempre musica sottofondo, io difficilmente, se sto senza musica vuol dire che c'è qualcosa che non va. Chi mi conosce, se sa che sale in macchina, la musica spenta, c'è qualcosa che non funziona, ok? O è andato un allenamento è andato male, quindi voglio avere proprio quei 10 minuti di silenzio, se no il resto la musica. Musica... io ho cominciato in terza media, se non sbaglio, avevamo un classico gruppetto che andavamo a suonare con gli amici nel sottoscala della nonna di un mio amico.
Se non sbaglio, cover...
cover Hot Chili Peppers.
E qualcuno faceva il cantante, mi hanno parlato di un cantante.
Cantavo, sì, sembra strano, ma cantavo. Il gruppo si chiamava The Rolling Monkeys Underground.
Wow.
Quindi le scimmie rotolanti. Però è anche lì una... ci sentiamo ancora con gli amichetti dell'epoca. È sempre bello ricordare questa cosa qua. Ma... poi c'è stato anche un periodo in cui... sono passato, ma qualche follia, per anche Led Zeppelin. Ho provato un po' così.
Dura
però,
fare roba
dura, molto dura, molto dura. Infatti poi là, poi è entrata, no, infatti, e poi è entrato un fattore F e mi ha fatto...
che non è fortitudo.
Non è fortitudo, ok, e mi ha fatto cambiare, deviare dalla...
felicità.
Felicità. Felicità, mi piace. Mi ha fatto scegliere il basket e la F. Quindi purtroppo, diciamo, poi il gruppo si è sciolto, poi i ragazzi sono andati da altre strade, però...
ma tuo figlio ha preso qualche passione da te?
No, mio figlio... beh, a parte i motori.
Sì. Ah,
no, il basket no, perché poi verso anche
non
lui...
lo ha coltivato.
Esatto, verso i 13-14 anni, poi vari fattori come squadra erano in tanti, poi probabilmente non voleva neanche lui continuare senza problemi. No, adesso ha finito le scuole e ha cominciato a lavorare, quindi ha cominciato Leonardo a fare il meccanico, gli piace un sacco, quindi macchine, i motori,
okay.
Ogni tanto quando siamo a tavola a pranzo parliamo, vediamo qualche video assieme.
Il mondo dei rally da questo punto di vista è cambiato rispetto, chiaramente come tutti, anche il mondo della motocicletta e delle Formula 1, con l'ingresso dell'elettronica eccetera. Adesso i rally da qualche stagione hanno anche un sistema ibrido,
infatti ci scontriamo su queste cose qua, perché
tu
io
sei ancora per la Delta e la Stratos,
allora sì,
un po' dopo forse più la
no Delta ci
Impreza
sto
e
anche
Mitsubishi,
cioè. Però ad esempio lui è molto più macchine giapponesi, macchine di una certa epoca. Io invece per l'elettrico anche sì, nel senso che è una cosa che sto seguendo, sto guardando.
Anche se gli anni dopo sono stati dominati dal francese Sebastian Loeb.
Assolutamente sì. No, ma parliamo, cioè i rally assolutamente sì. Rally anche a me piace ancora tuttora andare a vedere.
Quindi ci ricolleghiamo anche alla Finlandia, che è famoso anche il rally della Finlandia.
Assolutamente. Anche se ad esempio preferisco strada, quindi Monte Carlo. Ultimamente hanno fatto il rally di Canarie, quindi che è molto più strade, tornanti. Di solito con papà andavamo a vedere il rally sul Monte Grappa, quindi era lì un periodo sempre bellissimo andare a vedere i rally. Mio figlio ad esempio sa che lui odia ad esempio Tesla e altro, non gli piace proprio. Io ad esempio comprerei subito un Cybertruck, odiato per le linee squadrate, per l'ingombro, però... se potessi essere un acquirente di Cybertruck, sì, assolutamente.
C'è anche la Formula E, che è quella.
Esatto, anche quello. Ma tutte cose che mi piacciono. Cioè,
piace sto l'evoluzione
tecnologica. Sì, sto seguendo anche perché anche lì c'è tutta comunque una strategia.
Sì.
Cioè, capire come usare l'energia in una gara non è solo buttiamo, giochiamo, corriamo e via. Lì c'è una strategia per capire quando usare l'energia che hai tu in più. Quindi è un mondo un po' complesso, però... e comunque nel Cybertruck la cosa che mi piace di più è che devo guardare nelle macchine se mi stanno i palloni da Easy Basket in macchina.
Giusto.
Quindi, ragazzi, io
nelle macchine, è fondamentale.
Esatto, io avevo una Mini e ho dovuto cambiare macchina perché non mi stanno i palloni in macchina.
Immagino.
Servirebbe un furgone
da
settembre a maggio e poi una cabrio per gli allenatori quando gli istruttori
quando
smettono i panni.
Sembra una
due
cosa...
posti, tetto aperto... per andare ai tornei.
La mia macchina è un magazzino, tra palloni, cerchi, coppette, altri materiali.
Vedi la differenza, lui ha materiale tecnico, io lavorando più in segreteria ho il trolley con dentro le scartoffie, il book dei campionati, il
materiale sanitario,
cioè, il nostro il compressore per i palloni.
Cioè, beh, è tutto un lavoro essenziale,
perché
abbiamo i palloni ma sono sgonfi.
Esatto. Torniamo un attimo al basket, dico due nomi, Nike e Jordan.
Nike e Jordan, io metto
qual prima... è il nome, qual è il cognome?
Io metto prima Jordan e Nike, però no, ce l'ho proprio tatuato dappertutto.
Jumpman.
No,
His Highness.
Da lì, anche lì, credo sia un'altra delle pallonate che mi sia arrivata in faccia. Non lo so come mai. È stato il mio primo paio di scarpe, visto in una vetrina a Castelfranco Veneto, in un negozio New Lion, che non c'è più. E ho detto subito, quelle scarpe lì, belle, io per Natale voglio quelle scarpe lì. Sono state le mie prime paio di Jordan, che ho tuttora ancora a casa. E da lì ho cominciato le scarpe, la magliettina, poi i pantaloncini.
La felpa, i calzini.
Esatto, adesso ho anche
ma
le
mutande.
Ma tu
sei un collezionista soprattutto di scarpe, giusto?
Sì, sì, sì.
Nike,
è che mamma direbbero... non sappia il numero di scarpe che girano in camera mia, ok, però... Sì, sono un collezionista da...
Non diciamo il numero perché la mamma ascolterà la puntata.
La mamma ascolterà la puntata.
Onda, dacci un range, no. Sopra le 50?
Sopra le 50.
Okay.
Sopra
le sotto 50. Le 100 per il momento.
Al momento, di poco sotto le 100.
Di poco sotto le 100.
Tutte Jordan, tutte solo Jordan. Jordan e soprattutto non sono scarpe, diciamo, da tutti i giorni. Non sono scarpe, diciamo, la classica scarpa che va in giro perché piace al ragazzino. A me piace più una scarpa ricercata. Io tre anni fa, sì, per i 40 anni, il mio regalo sono state un paio di Travis Scott. Diciamo che insomma sono scarpe sì, di una certo. Certa di una certa fascia.
Okay. Nike ti manda gli auguri per Natale.
Jordan, sto pagando la pensione a Jordan. Ok. No, perché ripeto, dai calzini, l'ultima cosa sono i boxer. Difficilmente, a parte quando vesto per la società per cui lavoro, dove mi devo mettere la felpa o la maglietta, di solito ecco, l'indumento Jordan viaggia con me. Ovviamente ho un cane, provate a indovinare il nome?
Jordan.
Ma dai,
MJ.
Esatto, è Jordan. Ovviamente ha una bellissima medaglietta. Il cane salta, ma salta veramente tanto.
Quindi da quel
cosa.
Punto
bella,
di vista.
Bella, è un jump dog. Però ecco tutto, dalle lenzuola a camera mia, tappezzata.
Ma a questo punto ti faccio la domanda, ti piacerebbe anche conoscerlo di persona o ormai rientra in quella sorta di aurea così
allora,
mistica da dire è quasi una semidivinità, non serve incontrarlo di persona? Vuoi scoprire che è un essere umano?
Chi non vorrebbe incontrare Michael Jordan? Io qualche anno fa ho avuto la possibilità, perché c'era un camp di Michael Jordan, di portare eventualmente dei ragazzini, ovviamente il costo tutto quanto per i genitori insomma era un po' elevato, quindi c'è stato questo passaggio. I sogni non metto limite, quindi il mio sogno era l'America, sono andato a visitare l'America, pensavo una volta, sono ritornato, quindi ho già fatto due viaggi in America, ho visto delle partite, quindi anche lì voglio dire, io chi lo sa,
chi
incontrare
lo
Michael
sa?
Jordan. L'anno scorso un amico mi ha mandato una foto, mi fa sono a Barcellona, guarda chi c'è con me, e mi ha mandato la foto dello yacht e c'era Michael Jordan con la compagna che stavano camminando. Quindi chi lo sa, magari...
Potresti trovarlo non necessariamente
esatto, magari succede
in Carolina
così.
O a Chicago o a New York, visto che lui è nato a New York ma cresciuto in Carolina, ha vissuto a Chicago e adesso, chi lo sa.
Ma ascolta, non si potrebbe proporgli di fare le vacanze a Castelfranco?
Perché no? Perché no? E perché non lo invitiamo qui in puntata? Cioè, voglio dire.
Ok, se mai succedesse ti chiamiamo, stai tranquillo.
Grazie per l'invito, accetterò, scrivete.
Matteo, torno a fare una domanda quasi seria, però sempre col sorriso sulle labbra. Quali sono i tuoi obiettivi futuri, i tuoi progetti futuri?
Allora, io spero con tutto me stesso di continuare intanto a fare mini basket. È una cosa che mi fa stare bene, non mi fa avere mai stanchezza, non mi fa avere mai... Ovviamente ci sono tutti i problemi del caso, tra livelli burocratici, certo. Quello che sia, però ecco, il mini basket per me è gioia, mi fa stare bene, mi fa... Mi sveglio la mattina, lo racconto tante volte, magari a qualche ragazzino che facciamo qualche progetto nelle scuole, mi chiede ma che lavoro fai? Ma fai questo per lavoro? E gli rispondo sì, io vado nelle scuole elementari la mattina o nell'asilo a far giocare i bambini e fargli conoscere quello che è l'easy basket, ok, il mini basket. E a me fa stare bene, quindi non c'è il cartellino da timbrare e dire no, la mezz'ora me la paghi oppure non la faccio. A me se qualcuno mi chiama Matteo ascoltami vieni a farmi una partita, vieni a farmi una cosa, sì, non riesco a dirgli no, so se sia una malattia o cosa, però io lo faccio, per cui nel mio progetto futuro spero sicuramente ci sia il basket in assoluto e sicuramente il mini basket, poi chi lo sa, io ho sempre detto se per qualsiasi motivo qualcosa qui dovrebbe bloccarsi per... a me piacerebbe proprio andare in un posto all'estero, in Africa o in qualche villaggio così, insegnare a qualche ragazzino magari a giocare a mini basket. Ripeto, non mi interessa il futuro campione NBA, però vedere quello che, ripeto, il bambino può giocare a basket anche con un campo sulla sabbia, sulla terra. E...
un pallone con le tette.
Esatto, esatto. Senza... a vedere la gioia che ha un bambino a giocare. Questo è quello che io ricerco. Ecco, io lo chiamo il mio gioco. Io lo chiamo il mio gioco. Cioè, non faccio giovanile di una certa età perché rovinano il mio gioco. A me diverte giocare a mini basket, a vedere la gioia dei bambini nel fare canestro che si girano, a vedere negli loro occhi e dire ho fatto canestro. Cioè, questa è una cosa che, ragazzi, questo secondo me è impagabile.
La gioia e lo stupore.
Sì, è impagabile. È una cosa che secondo me vale più di una vittoria di una partita.
Bello. E adesso come si fa a mollare un momento così bello per andare a esplorare se il direttore Max ha preparato qualcosa di ameno?
Certo.
Ah, ok. Cioè, quindi cambiamo registro.
Scusa, così. No, insomma, potevo non trattare.
E allora vai con ritmo.
Sicuro? Ok. Allora, caro Matteo, in considerazione della pressantissima richiesta delle nostre care ascoltatrici e dei nostri cari ascoltatori, vorrei chiudere questa piacevolissima chiacchierata e ti ringrazio nuovamente per essere stato nostro
Grazie
ospite. Riproponendo un rapido e lento, pronto e tardivo, agile e impazzato, incalzante, sporadico, dinamico, indolente, spumeggiante, perché poi avevo finito gli aggettivi, botta e risposta. Perché volevamo conoscere un attimo anche alcuni lati reconditi, sconosciuti del nostro graditissimo ospite. Come mi insegnò il maestro Miyagi, domande brevi, risposte ancora di più, se sei in crisi usa il jolly e non ci pensi più.
Ok,
andiamo. Ti è mai capitato di addormentarti mentre guardi una partita di basket?
Oddio, sì.
Non la tua che allenare.
No. Magari qualche partita NBA di notte succede, certo. Sì.
Meglio allenare basket femminile o maschile?
Entrambi.
Allora, citando un nostro amico e ospite, il buon Joe Pellecchia, ogni viaggio lo vivi tre volte, quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi. Ti piacerebbe viaggiare nel tempo e in caso affermativo passato o futuro?
Sì, mi piacerebbe viaggiare futuro.
Futuro. Questa è una risposta l'abbiamo già. Animale domestico? Cane, gatto?
Cane,
gatto niente, ok. In palestra trovi un pallone disperso in campo. Ti guardi intorno e se non c'è nessuno, tiro da tre con commento e tifo del pubblico. Donella, tre punti!
Three points!
Oppure lo riponi in gabbia scuotendo la testa pensando al disordine mentale dei nostri giovani atleti.
Tiro da tre, assolutamente, certo, con commento.
Non avevo dubbi.
Tempo libero, leggere, viaggiare o?
O giocare a NBA 2K, okay. O ai rally.
Vacanza, mare o montagna?
Mare tutta la vita.
Radio o televisione?
Questa è una bella domanda. Radio.
Ok. Serie televisiva o film?
Film.
Bene, adesso ho fatto una parte un po' particolare visto l'ospite. Io ti dico il modello, tu mi dici l'anno.
Mamma.
Cortez.
Oh mio Dio.
All'incirca.
Sarà un 90, no?
Più vecchia.
Mamma mia.
72.
No.
Blazer.
Il Blazer che intendo io o...
L'anno dopo. Vai.
Quindi 73.
Perfetto,
okay,
bravo.
Grazie.
Air Force One.
Ehi, ragazzi.
Ah beh, i primi anni...
Eri appena nato, avevi un anno.
80, 82.
Sì, bravo, 82. Okay.
Dunk.
Mamma. 83.
5.
85.
Perfetto.
Bisogna farlo studiare però, sto ragazzi.
Air Jordan 1.
Ragazzi, 85.
Grande.
Bravissimo. Air Max 1.
No.
Non hai mai pensato che mi dedicasse una scarpa? 87.
Uno però, poi a che numero è arrivata?
Non lo so.
87.
Air Flight Light.
Lo usò Scottie Pippen. Pippen alle Olimpiadi di Barcellona.
Conosco
92.
Michael Jordan.
Ai, grande Pippen.
L'anno prima delle Olimpiadi di Barcellona?
È 91.
Bravissimo. E Full Force.
Sono recenti queste.
Ai.
Un paio d'anni fa, vero?
Esatto.
Un 2000.
Beh, sono 23. Comunque... E tu le hai tutte queste?
Jordan, sì. Ah. Il resto Air Force...
No, poi ho sbordato fuori da Jordan, esatto, perché sennò era troppo facile. Bravo comunque, ragazzi.
No, andrei più. Io proprio Jordan 1, anche, ripeto, modelli un po' più ricercati. Sì. Cosa della qualche giorno fa, UNC, quindi quelle mezze rosse davanti che ricordano Chicago, e dietro sono quelle azzurre, quelle celesti
Quelle che
di
ricordano
North
North
Carolina.
Carolina.
Esatto.
Adesso la domanda più complessa,
Vai.
restando nell'ambito sempre delle calzature. In casa, ciabatte infradito o
Piedi nudi.
Dopo tutto questo utilizzo di Nike
Ho delle ciabatte Jordan, però
per la doccia.
Però per casa.
Spritz, Aperol, Campari misto?
Aperol.
Aperol, ok. E dopo non potevo non riservarti la domanda
Beh,
must,
se la
quella che
cantava.
bisogna farla a tutti, cioè, se no giustamente la gente si offende. Dopo la partita, carbonara o aglio olio e peperoncino?
Carbonara. Carbonara, carbonara. Ti auguro la carbonara.
Allora, Matteo, grazie veramente per
No, grazie
essere
a voi,
stato nostro
bellissimo,
ospite a Pick and
bellissimo.
Pod. Sono stato particolarmente felice di rivederti,
Anch'io, con voi
quindi
tutti e due.
sarà ovviamente un piacere rivedersi, spero presto, già su qualche campo di qualche torneo,
Assolutamente sì.
così rimembriamo anche momenti già vissuti e felici del passato.
Ma se no si organizza una grigliata, andiamo anche su
Vabbè,
a giocare
certo.
in campetto, c'è un
Ma perché
problema.
no? Perché
Dobbiamo
no?
provare la piastra
Perché no?
del centro di Piombino Dolci.
Assolutamente,
Assolutamente.
voglio.
Ovviamente un grande in bocca al lupo per tutto, a partire dai
Grazie
tuoi cari tornei estivi, che sono sempre un
mille.
momento formativo e di grande
Divertimento.
divertimento.
Complimenti per il lavoro che state facendo lì in zona, perché cioè, ti dico, visto da fuori, come direbbe uno che fa figo di avere lo slang giovanile, tanta roba,
Grazie, grazie.
veramente tanta
Ci
roba.
proviamo, ci
Ma no,
proviamo.
si vede, si vede.
Grazie a voi che nella vostra rubrica è sempre bello parlare con gli amici e parlare di queste cose insieme. Grazie.
Grazie. E allora, con le gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, ci sentiamo tra un paio di settimane comunque per il secondo episodio del mese di maggio.
Esatto.
Ciao!
Ciao.
Ciao
Ciao a
ciao!
tutti.